Le 8, le 8, 39 minuti, eccoci qua, buongiorno a tutti, è il 23 di dicembre, è l'antivigilia di Natale, i bambini sono a casa da scuola e quindi, bambini, se siete all'ascolto, mi raccomando, comportatevi bene, non fate i capricci, altrimenti anche quest'anno il professor Di Stefano, invece di portarvi regali, vi porta le sabbie bituminose. State attenti! Lei continua a essere convinto, professore, che a danneggiare l'ambiente con tutto quel carbone non siano tanto le centrali elettriche quanto il principale estrattore mondiale, ovvero il Babbo Natale di qui sopra?
No, non sono mai stato convinto.
Ma sì, l'ha messa giù dura per tanti anni.
No.
È cambiato anche lei? Sta diventando più morbido e flessibile.
Mai pensato che fosse Babbo Natale la causa dei cambiamenti climatici.
Lei l'ha scritta la letterina a Babbo Natale?
No.
Non vuole niente?
No, grazie.
Sobrietà?
No. Sobrietà, sì.
Da bambino le avrà scritte le letterine a Babbo Natale?
Non mi ricordo.
Ma come fa a non ricordarsi?
Non mi ricordo.
Ma sì.
Giuro.
Qualcosa gli avrà chiesto.
Ho capito, ma non mi ricordo assolutamente nulla.
Secondo me lei invece di scrivere letterine a Babbo Natale scriveva dei violenti tazzebao contro i danni del consumismo già a 6 anni.
Può essere.
Sarebbe bello recuperarne qualcuno. Tanto io voglio ringraziare gli ascoltatori che ce l'hanno ricordato e che ci dicono di ricordare anche quest'anno che insieme al numero natalizio di valori sarà legato il famoso presepe sostenibile del professor Di Stefano, che è l'unico presepe al mondo con i pannelli solari sul tetto della capanna, i re magi a chilometro zero che estragono la mirra sul posto, il comitato di pastori che dice stop al consumo di muschio e protesta per la costruzione della superstrada Gerico-Betlemme, che è una superstrada a 6 corsie che vuole deturpare la bellezza del presepe. Io non mi ricordavo di tutto questo, grazie all'ascoltatore che ce l'ha segnalato, mi ricordavo invece dell'albero di Natale. L'ha fatto quest'anno?
No, non l'ho fatto.
No, dai, la sua signora vuol farlo l'albero di Natale.
Ho capito,
me.
Ma non, no, c'è un...
Gliel'ha negato, le ha negato la gioia
nulla.
Della tradizione.
Ma figurati se io nego qualcosa, non c'è.
Non c'è.
Ah,
ho capito. Cioè, alla fine è avvizzito nel silenzio e nell'incomunicabilità quell'albero di Natale.
No.
Chiamerò la sua signora fuori onda.
Alta così.
Ma che tristezza, bonsai.
Bonsai.
Almeno
esatto.
Una volta faceva quei begli alberoni in cui
alberoni.
Sì, quando appendeva i capitalisti a testa in giù al posto delle palline colorate. Non se lo ricordo.
Sì, ma non ho mai fatto gli alberoni.
Non ha mai fatto alberoni. Va bene. Professor Di Stefano, usciamo dal cono delle leggende natalizie per entrare in quello delle profezie della contemporaneità. Devo dire che è stato facile profeta il professor Di Stefano quando settimana scorsa diceva ho ho ho, un po' come Babbo Natale, all'aumento di capitale di MPS, che infatti si è consumato così come abbiamo visto. Allora vediamo di fare il punto della situazione, perché a questo punto, fallito l'aumento capitale, lo Stato, necessariamente il tesoro, entra nella proprietà, mentre il professore entra in fase pre-mortem. Tutto a posto?
Tutto a posto.
Ok. Parli di MPS così guarisce subito.
Allora, Consiglio dei Ministri notturno è iniziato alle 23:30 e finito a 00:30. Anche da questo punto di vista, come dire, un racconto, uno storytelling di drammaticità per la vicenda MPS, sospese almeno per la giornata di oggi tutti i titoli e tutte le obbligazioni dalla Consob, e decreto del governo che contiene sostanzialmente due assi principali: la ricapitalizzazione non solo per MPS, ma ovviamente in questo caso principalmente per il Monte dei Paschi di Siena, e dall'altro la garanzia per il credito, che è sostanzialmente una specie di salvataggio, di vero e proprio ciambella di salvataggio per le banche che hanno bisogno anche di liquidità. Per la ricapitalizzazione, il meccanismo che è stato spiegato da Padoan è un meccanismo che di fatto aggira la normativa sul bail-in, quindi non si interviene secondo quella parte della direttiva europea, ma si interviene con la parte della direttiva che prevede sostanzialmente un intervento precauzionale. Come funziona? Che le banche che presentano una carenza patrimoniale possono chiedere una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, devono avere un programma di rafforzamento già approvato dalla Banca Centrale Europea. A questo punto chiamano il Tesoro e il Tesoro interviene mettendo del capitale pubblico nell'istituto. Cosa succede dei risparmiatori?
Esatto. Adesso ci arriviamo, ci aiuti a capire bene. Allora, innanzitutto abbiamo capito che il bail-in non è un automatismo in una fattispecie come questa. Ricordiamo che cos'è il bail-in.
No, sostanzialmente il fallimento di un istituto con la perdita di azioni e di obbligazioni per tutti quelli che ne sono titolari, e al di là delle eventuali ristoro, così come avvenuto o meglio non avvenuto per la Banca Etruria, Cassa Marche eccetera eccetera, in questo caso non è intervenuto perché si utilizzano altri articoli della stessa direttiva BRRD che permettono allo Stato di provvedere a una fornitura di capitale in modo precauzionale prima che si verifichi sostanzialmente l'eventuale fallimento.
E quindi, dice Padoan, io faccio una conversione delle obbligazioni.
La seconda parte è quella della conversione delle obbligazioni, cioè essendo comunque una ricapitalizzazione esiste, vengono emesse delle nuove azioni e a questo punto queste nuove azioni, che sono sostanzialmente coperte dal punto di vista del valore dallo Stato, si può convertire le vecchie obbligazioni e le vecchie azioni in nuove azioni se si è un investitore istituzionale al 75%, se si è un risparmiatore al 100%.
75-100% ovviamente del valore attuale.
Del valore capitale posseduto. Se io possiedo 1000 euro posso sostanzialmente ricevere 750 euro di una nuova obbligazione o 1000 euro in una nuova obbligazione, in questo caso non più subordinata ma ordinaria.
Titolo in questo momento in home page, il Sole 24 Ore, rimborso integrale per obbligazionisti subordinati retail, che set a dire
quei 40.000 risparmiatori che nel 2008 avevano comprato il bond, l'obbligazione subordinata per l'aumento di capitale finalizzato all'acquisto di Antonveneta, riceveranno nuove obbligazioni non più subordinate allo stesso valore, 100 contro 100.
C'è anche un altro aspetto che sottolinea oggi Federico Fubini sulla prima del Corriere della Sera. Bruxelles, scrive Fubini, apre ai risparmiatori. Tra l'Italia e la Commissione UE sta prendendo forma un compromesso in grado di proteggere le famiglie coinvolte nel caso del Monte dei Paschi. Gli oltre 40.000 risparmiatori ai quali la banca ha venduto obbligazioni subordinate, quelle con rischi e rendimenti più alti, potrebbero essere rimborsati generosamente grazie a un espediente che disinnesca di fatto i vincoli europei sugli aiuti di Stato alle banche. Di questi ultimi si salverebbe solo l'apparenza, che è poi quanto ci stava spiegando poco fa il professor Di Stefano con altre parole. Siamo di fronte alla terza banca italiana che è tecnicamente fallita e la Consob ha sospeso tutti quanti i titoli. Padoan dice vabbè, è una cosa normale, però ne vediamo poca di normalità.
Beh, direi del genere. Se mettiamo assieme il fatto che è il terzo istituto di credito italiano e come ha amato autodefinirsi nel corso degli ultimi anni la più antica banca al mondo, effettivamente ha 544 anni di storia il Monte dei Paschi, che si vede costretta a finire nelle mani del Tesoro e la Consob deve sospendere tutti i titoli e tutte le obbligazioni dalle contrattazioni, a me sembra che di normalità ce ne sia veramente poca. È di fatto un tampone per evitare la precipitazione del fallimento, ma a tutti gli effetti la domanda a questo punto spontanea che oggi si trova sparsa sulle colonne di quasi tutti i quotidiani è perché si è arrivati a questo punto e non si poteva intervenire prima, e la seconda domanda è che ruolo ha avuto JP Morgan, la famigerata operazione di mercato sotto l'egida di JP Morgan per la quale è stato fatto fuori l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola.
In che secolo è stata fondata Monte dei Paschi?
nel 1472.
No? Lei è uno dei pochi testimoni, c'era già, c'eravate lei, alcuni alti dignitari della famiglia dei Medici, poi degli Speziali. Cosa si ricorda dell'apertura di quello sportello?
Non mi ricordo nulla.
Perché lei stava tirando le uova marce, contestando insieme ad alcuni esponenti del comitato No Montepaschi, che aveva fondato già nel 500. Si diceva di JP Morgan. Oggi a pagina 3 della stampa se ne parla diffusamente di quello che viene chiamato il grande flop di JP Morgan, così Diamond, e Diamond è un nome che ci suona nell'orecchio e adesso ricordiamo i distratti, perché così Diamond aveva illuso Renzi, errori e colpi di mano e la sconfitta della banca americana.
E stiamo parlando di Jamie Dimon, l'amministratore delegato di JP Morgan, quello che appunto era venuto appositamente in Italia ed era volato a Palazzo Chigi convincendo, se così vuole, almeno questo racconta la Vulgata, Renzi della bontà del suo piano. L'unico elemento forse positivo in tutta questa vicenda, che ovviamente assume i contorni drammatici anche di una operetta, è che ieri il Consiglio d'amministrazione del Monte dei Paschi ha tenuto a inserire due righe nel comunicato ufficiale diffuso intorno alle 10 di sera, dicendo che le commissioni, non essendo andato in porto l'aumento di capitale, sia JP Morgan che Mediobanca non riceveranno nessuna delle commissioni che erano state pattuite, che lo ricordiamo erano intorno ai 450 milioni di euro. Che proprio rimangano con il pugno di Mosche non ci crediamo, confidiamo che sarà il Tesoro a verificare o almeno ad essere trasparente rispetto a questa vicenda e alle commissioni nascoste che JP Morgan cercherà comunque di intercettare, ma tant'è, l'elemento vero è che è fallito, e nei dati di ieri si vede in modo plastico, è fallito soprattutto il ruolo delle banche d'affari, perché alla fine ieri è stato comunicato, a conferma dei dati del giorno precedente, che tra conversione delle obbligazioni e altre operazioni erano stati sottoscritti 2,5 miliardi dei 5, il resto erano quelli che JP Morgan doveva andare a cercare dagli investitori istituzionali, quindi quasi completamente raggiunti i risultati per quanto riguarda obbligazionisti, operatori, investitori istituzionali che erano già nella banca, buco assoluto per quanto riguarda i nuovi azionisti.
È stata quasi più consistente la cordata cinese che sta comprando il Milan rispetto a JP Morgan.
Come abbiamo raccontato la settimana scorsa, ha mantenuto un pochino più gli impegni, no?
Rispetto al reperimento di denari. Tra l'altro Jamie Dimon e JP Morgan sono una delle tre grandi sole americane prese da Renzi. Loro sono la prima. Jim Messina, quello che doveva fare di vincere il referendum, è stato strapagato profumatamente, è stata la seconda. La terza grande sola, un iPhone craccato che Renzi ha comprato su Amazon e che invece è stato recapitato a Speranza e che non gli vuole dare più indietro. Al di là delle sole prese da Renzi, il tema sulla fronte del credito in Italia adesso si allarga, perché la domanda è: quali altre banche potrebbero avere bisogno di un altro aiuto di Stato?
E qui è lo Stato, sia le dimensioni del provvedimento approvato, lo ricordiamo, solo tre giorni fa, per ulteriore debito da 20 miliardi, sia le parole dello stesso Padoan, anche ieri notte ha detto che il provvedimento non riguarda solo Montepaschi, perché ovviamente i 20 miliardi non sono solo per Montepaschi, non sarebbero nemmeno necessari, e allora subito ci si domanda dove e quando ci sarà un nuovo intervento statale a sostegno delle banche. Quasi sicuramente ci sarà per Popolare Vicenza e Veneto Banca, che sono attese ai primi di gennaio un nuovo round di confronto con la Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea che sembra vorrà una nuova ricapitalizzazione da 2 miliardi, e anche in questo caso è molto probabile che la Popolare di Vicenza, che oggi è nelle mani, entrambe le banche sono nelle mani del Fondo Atlante, debbano ricorrere anch'esse a questa operazione con un po' di profili di complessità molto superiori, perché una conversione, un aumento di capitale era già stato fatto e bisogna capire se la BCE permetterà una ricapitalizzazione che a questo punto di precauzionale sembra non avere nulla, perché che ricapitalizzazione precauzionale c'è, visto che è già stata fatta una ricapitalizzazione da 5 miliardi. E poi sul tavolo ci sono i dossier di diversi altri istituti, a cominciare dalle popolari. Ieri notte il governo ha deliberatamente deciso di non affrontare il nodo della riforma delle popolari, ma è noto che esistono diversi problemi in banche di dimensioni più piccole, a cominciare dalla popolare di Bari, che probabilmente saranno costrette anch'esse a richiedere il finanziamento pubblico. C'è già una cifra stimata in settimana, complessivamente da domanda di capitale, compreso Unicredit, dovrebbe essere di 52 miliardi, 20 dal sistema, diciamo, di mercato, ed è soprattutto Unicredit, 20 le mette il Tesoro. All'appello mancherebbero la bellezza di ancora 12 miliardi, secondo questa analisi di Bloomberg.
Potremmo andare avanti ancora per ore a parlare di MPS e dintorni, ma rischieremo la puntata monografica, visto che ci sono altri grossi argomenti sul piatto. Al momento ci fermiamo qua e cominciamo a parlare invece del fronte delle telecomunicazioni, perché ieri c'è stata una notizia importante: devono aver restituito il telefonino al Papa. Si ricorda che il Papa passava le giornate a telefonare a tutti?
Sì.
Poi a un certo punto ha smesso.
Ha smesso, è vero.
L'altro giorno è andato a comprare le scarpe, deve aver approfittato della distrazione delle guardie svizzere, si è comprato un telefonino e ieri mattina subito ha chiamato uno mattina. Cioè, erano lì in onda. Pronto? Chi è il Papa? Ecco, se volesse chiamarci, Sua Santità, noi siamo tranquillamente disponibili allo 02 33 001 001, e poi ne approfitteremo per dirgli: Papa, sei abbonato? Chiama subito allo 02 39 2411.
Ce lo fai anche richiamare?
Soli 90. Vabbè, sì, non sarà mica un problema per quest'uomo meraviglioso che passa spesso le sue giornate al telefono. Dicevamo, telecomunicazioni, il Papa innanzitutto, perché prima il potere spirituale e poi il potere temporale, quello che è stato il potere temporale di Silvio. Io non so se aprire adesso il file perché mancano 47 secondi.
Forse oppure... no, direi che è meglio se...
Perché poi dopo c'è il professor Santoro che deve fare l'oroscopo fiscale del 2017.
Facciamo dopo il professor Santoro.
Come Horus. Allora facciamo così, ascoltatori. Adesso andiamo in pubblicità, poi rientriamo con l'oroscopo fiscale del professor Santoro, che ci dirà che cosa ci tocca nel 2017. Lei che segno è?
Io sono Gemelli.
Gemelli. Gemelli, che è un segno di fraternità o omozigota.
Tu dici?
Sai che forse è lui, è uno dei tanti campi delle cagate in cui ne so meno di lei?
No, io ne so, ma se, credo anche meno di te.
Però
che gara.
E allora, professor Di Stefano, chiudiamo questa prima parte con lei che regala a tutti i bambini all'ascolto il suo natalizio. Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh.
Ah, adesso ne approfitti, dico: oh, 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 bambini, regalate ai vostri genitori un abbonamento a Radio Popolare, che tanto
Bambini, regalate un abbonamento ai vostri genitori a Radio Popolare.
È che è una roba veramente meschina, però non si butta via niente.
Ma sì. Tanto non ci ascolti.
Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh.
A tra poco. Tutti insieme, prof. Santa Claus is coming to town. Come non sono capace? Impara.
Vai.
Qua. Se
prova col professor Santoro.
Certo che provo col professor Santoro, lo faccia lei?
No, io cantare il boss si ascolta, non si canta, buongiorno.
Lei non buongiorno. Fa, allora, il professor Santoro, se non ho capito male, non canta le canzoni del boss, non tira da tre punti come Alessandro Gentile, ho detto Alessandro Gentile, ho sbagliato esempio. Buongiorno professore, come sta?
Buongiorno, abbastanza bene, grazie.
Bene, mi dica subito, dobbiamo mettere Rovazzi per far contento l'erede, perché si è lamentato il figlio del professor Santoro. Sì, perché ha detto che abbiamo messo musica d'anziani, Bruce Springsteen, non lo conosce nessuno.
Per farlo contento dovreste mettere quei rapper brutti e cattivi delle periferie delle città italiane o finti tali. Rovazzi non va bene, quindi lasciamo perdere.
Neanche Rovazzi.
Ma
è quello più grande, forse adesso dobbiamo andare su un target diverso per Rovazzi. Come sta, esatto, professor Santoro? Di che cosa vogliamo? So che lei oggi voleva parlare di Repesa, però non ne abbiamo il tempo, e quindi ci proponeva l'oroscopo fiscale per il 2017, cioè il professor Santoro come Horus, e quindi potremmo dire che oggi abbiamo il professor Santorus.
Sì, però in realtà prima di fare l'oroscopo, che lascerei per un'altra volta perché devo
ascoltare
meglio la bomba di crisi. Volevo prima fare una puntata sui
si sta allargando.
I grandi regali di Natale del 2016. Mi sembra giusto, prima di lasciare l'anno, fare i tre più grossi regali che Babbo Fisco ha fatto quest'anno in Italia, in giro per il mondo, così.
Beh, a me ne viene
nella memoria.
A me ne viene in mente subito uno: Equitalia, che ha sospeso le cartelle esattoriali dal 24 all'8, in modo che così poi si possa scartare qualcosa di bello anche a partire dall'inizio dell'anno. Ma immagino,
bravo,
che non siano questi.
Esattamente. Infatti, secondo me, il terzo regalo di questa piccola hit parade è quello fatto in realtà non da Equitalia, ma dal governo e dai partiti tutti che si sono in questi anni esercitato nel dargli all'Equitalia. Alla fine ci sono riusciti, ne hanno previsto la cosiddetta chiusura, di cui poi si riparlerà, però intanto, con la scusa della chiusura, questo bel regalo della cancellazione dei ruoli per coloro quindi che in qualche misura erano stati dichiarati già evasori e dovevano pagare. Per capire il valore, se prendiamo la relazione tecnica, dice che saranno 4 miliardi di euro di gettito in più per lo Stato, e siccome le sanzioni sono cancellate e le sanzioni sono almeno pari all'importo dell'evasione originaria aumentata del 100%, si tratta di un regalino tra i 7 e gli 8 miliardi di euro per gli evasori italiani, che direi che non è male come regalo. Al secondo posto
sai che sta diventando sarcastico come il suo collega Di Stefano? Sotto Natale si sorride, non si fa
È vero. Non bisogna essere sarcastici neanche sul secondo, che in realtà qualche sarcasmo in più secondo me lo genera, perché anche questa è la storia di cui abbiamo parlato, cioè i famosi 13 miliardi di euro che la Commissione Europea ad agosto ha ordinato ad Apple di restituire all'Irlanda, che grazie a un tax ruling vantaggioso le aveva concesso. La cosa veramente ironica di questa vicenda è che questo enorme regalo che Apple dovrebbe pagare, l'Irlanda non lo vuole, tant'è che ha fatto ricorso, non solo Apple, anche l'Irlanda, cioè lo Stato che dovrebbe ricevere questi soldi, ha fatto ricorso contro la decisione dell'Unione Europea, mentre il regalo lo vorrebbero gli Stati Uniti, che dicono: beh, se Apple non ha pagato le tasse, Apple dovrebbe darlo a noi questo regalo, perché è una società americana. Quindi questo è un regalo più grande, ma a quanto pare l'Irlanda non lo vuole.
Ma visto che l'Irlanda non lo vuole, non lo possiamo rivendicare noi, visto che Matteo è stato uno dei più grossi promotori di Apple in questi anni, si meriterebbe di avere perlomeno una porzione di quanto dovuto, invece di darlo agli americani se non lo vogliono gli irlandesi. Vabbè, su questo trattiamo. Quindi abbiamo primo regalo, secondo regalo, manca il terzo.
Il più grosso di tutti è notizia di questi giorni: la prima tassa che verrà cancellata da Mr. Trump sarà la tassa sulle eredità e sulle donazioni tra parenti, diciamo, tra membri della stessa famiglia, che in America è una tassa importante, scatta sopra un certo livello, circa 6 milioni di dollari, e che ha un gettito di circa 21 miliardi di dollari, e a quanto pare Pence, il vicepresidente, ha annunciato che sarà tra le prime tasse che saranno cancellate, tant'è che le law firm americane stanno dicendo in sostanza a tutti di ritardare la morte, di ritardare le donazioni, di ritardare le successioni, perché sta per arrivare questo, che è effettivamente un bel regalo per i ricchi americani, alla faccia dell'America che ritorna alla working class.
Diceva bene, una sorta di inno alla vita per ritardare la morte, cosa c'è di meglio? Una soluzione molto pratica, e tanto un bel regalo di Natale per Ivanka, che avendo già tutto, cosa poteva chiedere di più e di meglio se non un provvedimento come questo? Quindi tre regali del fisco locale e globale nel 2017 proposti dal professor Santoro. Lei l'ha fatto l'albero di Natale, sì?
Sì, certo, l'ha fatto veramente mia moglie e i miei figli, ma comunque ce l'abbiamo.
Cioè, come sempre, la sua signora si è dovuta addossare anche l'onere di fare pure l'albero di Natale, mentre lei gigioneggiava ex cattedra.
Esatto, esattamente.
Va bene. Senta, professor Santoro, ci abbiamo un pacchetto gigante di cose da mettere in pagina e quindi è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti per questo 2016 che abbiamo trascorso insieme qui al Giorno delle Locuste. L'aspettiamo naturalmente anche nel 2017. Mi raccomando, non ci lasci, non se ne vada, è importante per noi.
Beh, grazie, anch'io mi sono divertito molto, spero solo che faccio un augurio particolare a tutti i tifosi Olimpia che so che mi ascoltano, perché è stato un anno, una fine d'anno difficile, sì, sì. Speriamo.
È arrivato il momento dell'amarezza.
Sì. Esatto.
prego, ne ha facoltà se vuole proseguire.
No, fermiamoci qua, grazie.
Va bene.
Saluti e auguri a tutti.
Saluti auguri. Soprattutto ai bambini, saluti alla signora e complimenti per quel bellissimo albero di Natale che le ha voluto regalare. Ci sentiamo presto, professor Santoro, arrivederci.
Ah, così. Ma sei veloce subito.
Secondo me è la signora che l'ha preso per la collottola. Allora, 14 minuti per raccontare. Guardi, prima della vicenda Mediaset Bollore, secondo me ci possiamo legare a quanto ci raccontava il professor Santoro a proposito di donazioni reciproche, perché è il caso di riprendere quella questione che riguarda Deutsche Bank e proprio Donald Trump.
Va bene. Sì, in effetti direi che siamo nel capitolo coerente, visto che prima parlavamo del Monte dei Paschi, possiamo affrontare i nodi, sembra che anche qui ci sia una gara prenatalizia a chiudere gli accordi da parte degli istituti di credito, e così è di ieri sera l'annuncio che è stato raggiunto un accordo tra il Dipartimento della Giustizia e Deutsche Bank relativamente alla famosa inchiesta aperta per le truffe sui mutui americani. In questo caso l'accordo è stato raggiunto su 7,2 miliardi di dollari. Per la precisione, il Dipartimento della Giustizia ha imposto alla Deutsche di mettere a disposizione 4 miliardi per i risparmiatori, e il resto dovrebbe essere incassato direttamente appunto dal Dipartimento della Giustizia. Sempre nella stessa giornata nella quale è stato appunto annunciato, nella stessa nottata nella quale è stato annunciato il patteggiamento, che lo ricordiamo è un patteggiamento abbastanza positivo e favorevole per la Deutsche, che inizialmente alla quale erano stati richiesti 14 miliardi nella prima atto di, diciamo, citazione del Dipartimento della Giustizia. Sempre nella stessa giornata è emerso che è stata chiamata in giudizio, sempre per truffe relative ai mutui, anche la banca inglese Barclays, e un insieme di complesse operazioni nelle quali Barclays, con il supporto anche di Goldman Sachs, appunto avrebbe come al solito manipolato e truffato i risparmiatori nel comparto dei mutui, che siamo sempre rivoli della inchieste aperte dopo la crisi. E di pochi minuti fa, di questa mattina, l'annuncio che Credit Suisse ha accettato di pagare, sempre all'autorità degli Stati Uniti, altri 5,28 miliardi di dollari di multa. Per la precisione 2,48 sono destinate agli investitori truffati nella vicenda sempre dei mutui subprime, e altri 2,8 miliardi nel corso di 5 anni successivi alla transazione. Possiamo quindi aggiornare con queste cifre quell'analisi che teniamo costantemente sotto controllo del complesso delle multe versate dal sistema finanziario dall'inizio della crisi del 2008 ad oggi. L'abbiamo annunciato più volte, è un lavoro che viene fatto dalla Università di Londra, dalla London School of Economics, che trovate sulle colonne di valori. Siamo intorno ai 300 miliardi di dollari complessivi pagati in termini di multe dal sistema finanziario.
Io me la vedo la notte di Natale, mentre nelle case di tutto il mondo brillano le lucette attendendo che arrivi mattina, si scartino i regali, invece nella sua casa nel buio brilla un lume e lei ha una scrivania che aggiorna i dati sulle multe multe che sono state inflitte agli istituti di credito nel corso della
magari la notte di Natale, no, però
quella l'antivigilia sicuro, sì, sì. Sicurissimo, va bene. Tra l'altro, appunto, dobbiamo ricordare la nota gustosa del patteggiamento tra Deutsche Bank e il Dipartimento di Giustizia, perché Deutsche Bank era creditrice nei confronti
e ancora creditrice
nei confronti di Trump,
di oltre 300 milioni di dollari in una delle operazioni di finanziamento del gruppo Trump relativamente alle speculazioni immobiliari newyorkesi, quindi ancora pienamente creditrice.
Allora, siamo arrivati finalmente alla questione che riguarda Vivendi, Mediaset, ma non solo, perché come leggevamo anche questa mattina in rassegna stampa, c'è il governo che da una parte si occupa di MPS, dall'altra si sta occupando di fermare i francesi, perché la partita va ben al di là dell'italianità di Mediaset. Sul piatto innanzitutto Telecom, quello che viene definito il vero quartier generale dei francesi in Italia, e poi all'orizzonte anche la partita per Generali. Vediamo di sbrogliare la matassa e di fare il punto della situazione.
Ma il punto della situazione parte innanzitutto dal fatto che oggi c'è la convocazione dei vertici di Vivendi in Consob, quindi Bolloré dovrà recarsi negli uffici della Consob per spiegare la sua posizione. Ovviamente accompagnato dal suo gruppo di legali. Scalata è stata molto rapida ed è ormai alla soglia assoluta, con il 29,9% dei diritti di voto, e alla soglia del 30%, oltre il quale scatta l'obbligo di offerta pubblico di acquisto, e non è escluso che Vivendi oggi dica alla Consob quali sono le sue intenzioni, almeno relativamente all'eventuale possibilità di portare a termine l'assalto attraverso una vera e propria offerta pubblica, ovviamente che sarebbe giudicata ostile, come ostile è stata la scalata da parte di Mediaset. Ma sul capitolo Vivendi si apre una ipotesi di lavoro nella quale il governo sembra che abbia chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti, e in particolare a Costamagna, che di queste cose ne sa e anche parecchio, di mettere a punto una strategia di rastrellamento di titoli Telecom per mettere in difficoltà appunto la stessa Vivendi, che si trova come ad essere il primo azionista del gruppo pubblico. Non è chiaro come questo possa accadere e se da questo punto di vista la Cassa Depositi e Prestiti violerebbe le regole di ingaggio, essendo una struttura, un organismo assolutamente detenuto, controllato e diretto dal Tesoro, ma questo è una delle ipotesi, cioè far salire le quote di Cassa Depositi e Prestiti per poi costringere di fatto Vivendi a un tavolo di trattativa. Quello che sembra certo, sempre per fare come dire delle anticipazioni o delle previsioni, è che la famiglia Berlusconi, a mio parere, è spacciata alla fine da questa vicenda. Non credo che ne uscirà se non con molti soldi, ma difficilmente riuscirà a mantenere il controllo di Mediaset,
anche perché tecnicamente le alternative sarebbero due: la prima, arrendersi, trattare e diventare di fatto socio di minoranza all'interno di una cordata europea che vedrebbe Mediaset come poca cosa,
un fornitore di contenuti in lingua italiana e peraltro nemmeno di grandissimo interesse dal punto di vista della produzione.
La seconda possibilità invece è fare mostrare il petto, fare del bullismo, lanciare la controoffensiva. Il problema è che gli altri c'hanno più soldi e quindi
sì,
cioè, alla fine non ce n'è.
Per lanciare una controffensiva o comunque per anche solo aprire un tavolo di trattativa con un signore che ha dimostrato in soli 10 giorni di poter rastrellare il 30% del capitale di Mediaset, bisogna avere alle spalle delle risorse finanziarie di grande peso, e in questo momento non si intravede, nonostante le dichiarazioni roboanti per esempio dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina, non si intravede nessuno pronto a mettere sul tavolo miliardi per permettere al gruppo Mediaset, o meglio alla famiglia Berlusconi e alla fine investe di difendersi da questo attacco di Vivendi.
Forse così tanti soldi potrebbe averli solamente la procura di Milano una volta che Formigoni e D'Acco hanno restituito quello che gli è stato confiscato. Ci potrebbe essere tutto un giro per difendere l'italianità di Mediaset. Ma invece sul fronte generale che cosa ci si può aspettare?
E sul fronte generale ci si può aspettare anche qui una tenaglia. Ricordiamo che Bolloré è uno dei primi azionisti, grazie ai buoni uffici di Silvio Berlusconi, è diventato anche uno dei primi azionisti di Mediobanca e ha un interesse evidente dichiarato nei confronti del gruppo Generali, e quindi non è escluso che ci possa essere un suo ruolo diretto o indiretto in un'operazione di riassetto anche del gruppo assicurativo, che lo ricordiamo per l'ennesima volta, ma in passato le Generali hanno sempre sopravvissuto grazie a Mediobanca, agli assalti internazionali e agli interessi internazionali nell'acquisizione appunto delle stesse Generali. E ora invece le voci si rincorrono sul fatto che ci sarebbero molti interessamenti non solo da parte dello stesso Bolloré, ma anche e soprattutto degli alleati di Bolloré, in particolare di AXA, in una eventuale scalata alle Generali e una divisione degli asset sostanzialmente tra Allianz e AXA, che sono i due grandi colossi europei, territori dove Generali è ugualmente presente in tutto il nord-est, ma anche nelle aree di lingua francese.
Senta, abbiamo speso giustamente molto tempo per raccontare la vicenda di MPS, che è la terza banca italiana, ma c'è stata anche una seconda nazionalizzazione ancora più importante, stante il contesto di riferimento non in senso assoluto, perché è stata nazionalizzata la prima banca privata di Ucraina. Che è successo?
Sì, perché questo è passato un po' ovviamente in silenzio, nonostante i nostri problemini con quello che riguardava MPS, ma lo scorso fine settimana è stata nazionalizzata la più grande banca ucraina, Private Bank. Ufficialmente l'intervento si è reso necessario per un buco di 5,6 miliardi di dollari nei conti. La banca, a dispetto appunto del nome, è una banca che era nelle mani del controverso oligarca Igor Kolomoyovsky, terzo uomo più ricco d'Ucraina, ex governatore del Dnipro-Tresv e protagonista di un lungo braccio di ferro con Poroshenko. Ma qui la guerra con Poroshenko c'entra poco. In realtà Private Bank è stata più volte al centro di indagini ancora recenti per attività di riciclaggio e, per esempio, notizia poco circolata nel nostro paese, Banca d'Italia ha tolto la licenza a Private Bank non più di un annetto fa, proprio per attività di riciclaggio. In realtà in Italia Private Bank non aveva sportelli, ma aveva una sede pienamente operativa, e ancora sulla sua attività è ancora aperto un fascicolo di inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Roma.
Senta, professor Di Stefano, ci giunge notizia dalla redazione che Bacchetta non si è svegliato, doveva andare in onda subito dopo di noi. Allora, apriamo una trattativa, riusciamo a fermarci una decina di minuti in
sì,
più?
Certo.
Allora, tiriamo in lungo 10 minuti in attesa che Bacchetta fenda il traffico milanese per arrivare fino a questi microfoni.
Tanto ci mancavano meno di 2 minuti e abbiamo ancora sei punti.
No, ma a questo punto ce la prendiamo comoda, 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, perché poi anch'io non ce la faccio, perché ho delle cose contestuali da fare. Intanto però tra poco mettiamo uno stacco musicale, così la faccio prendere fiato, ma intanto però sedetevi, fermate le rotative, perché c'è la notizia finanziaria dell'anno che è stata battuta pochi minuti fa dalle agenzie. Spagna sezione del Partito Comunista vince 56 milioni di euro alla lotteria di Natale. I comunisti hanno vinto 56 milioni di euro, hanno sbancato tutto. E tra l'altro, nella stessa estrazione, gli impiegati del PSOE di Madrid hanno vinto 4 milioni di euro, cioè in tutto tra il PSOE e i comunisti 60 milioni di euro alla lotteria di Natale hanno vinto. Notizia dell'anno, dell'anno!
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow, let it snow, let it snow. Le 9:28 minuti, come vi dicevamo, oggi eccezionalmente in questo ultimo giorno di campagna abbonamenti allarghiamo, espandiamo di almeno un quarto d'ora il giorno delle locuste insieme al professor Di Stefano, in attesa di vedere arrivare colui che sarà il titolare di questi microfoni nella prossima parte della mattina, ovvero Massimo Bacchetta. Quindi altri argomenti del giorno delle locuste, e dove lo trovate? Un uomo così che vi racconta tutte queste cose solo qua, e quindi abbonatevi ascoltatori di Radio Popolare quando già siete preda della bontà e della gioia natalizia. Lei è un po' il Frank Sinatra della sostenibilità, professor Di Stefano.
Sì, ma io veramente non canto.
Però confermato, sì.
No, ma non canto.
Si piace, sì, ma non volevo farla cantare. Stia tranquillo, okay. No, non volevo farla cantare. Però si vede bene in quel ruolo lì di Frank Sinatra della sostenibilità. Lady Snow la conosce quella.
Sì, sì, però cantando non capisco come posso essere Frank Sinatra, però.
Dal punto di vista del carisma.
Ah, dal punto di vista del carisma.
Della notorietà, capisco. Della.
Della notorietà non credo proprio.
Della cioè. Sai, è più famoso, come diceva John Lennon, ormai i valori è più famosa della.
Ah, va bene.
Va bene.
Va bene, te lo dici tu.
No, stavo menando un po' il torrone per arrivare giusto bene in pubblicità, e dico torrone non a caso perché uno dei tipici e tradizionali dolci della tavola natalizia, ma vado con la pubblicità, poi torniamo con l'eccezionale postilla al giorno delle locuste di oggi.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Senta come swingante, Frank.
Sì, è molto swingante.
Sai che differenza c'è tra lei e Frank?
Sì.
Che lei si nutre, Frank invece Sinatra. Capito? Questa mi aveva fatto molto ridere quando me l'ha raccontata a 5 anni. Però non l'hai dispiaciuta, Secondo me se la ricicla la sera della tombola.
La vedo dura.
Allora, ascoltatori, le 9:39 minuti. La notizia più importante innanzitutto è che Massimo Bacchetta è arrivato e quindi tra poco prenderà posto qui nello studio 2. Ma visto che ormai ci eravamo allargati e il professor Di Stefano, carico di voglia di comunicare, aveva detto fuori onda: ci abbiamo i pil, prego, ha facoltà di dare i pil.
Sì, notizie di questa mattina, sono già usciti i dati sull'andamento del pil dell'Olanda e della Francia. Nel primo caso per il pil olandese nel terzo trimestre c'è una crescita dello 0,8% che porta al più 2,4 su base annua, quindi oltre le attese l'incremento del prodotto interno lordo. Per la Francia invece confermato il terzo trimestre a più 0,2 e un PIL all'1% in crescita su base annua, in leggero ribasso rispetto al più 1,1 che appunto era stato programmato.
Basta, direi che possiamo chiudere qui, non abbiamo bisogno di aggiungere altro. Oppure ci teneva a dire tutto del gruppo minerario indiano sotto inchiesta?
No, magari è più interessante il gruppo brasiliano Odebrecht, la sua controllata, la petrolchimica Braskem, che hanno pagato la più grande multa in assoluto per tangenti, 3,5 miliardi di dollari, in base a un accordo siglato con il tribunale di Brooklyn che coinvolge USA, Svizzera e Brasile, perché ovviamente le tangenti erano anche frutto di operazioni di riciclaggio.
Uno dei più grandi chiasmi della storia della radiofonia, lei che dà questa notizia sulle note di Frank Sinatra che canta Jingle Bells, ma il mondo è bello perché è vario, Radio Popolare è bella perché è se stessa, e mannaggia se non fosse stata se stessa avrebbe giocato anche lei alla lotteria spagnola, i comunisti, la sezione comunista, 56 milioni di euro hanno vinto, fosse successo a noi, altro che la manfrina degli abbonamenti. Cari ascoltatori, buon Natale, buon anno, buon abbonamento, noi chiudiamo qua, è arrivata anche la Cecilia insieme a Massimo Bacchetta, tra poco prenderanno il nostro posto, professore, saluti tutti e chiuda l'anno con il suo più classico degli ho ho ho,
oh, 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 buon Natale,
arrivederci e buona campagna ancora per oggi, e poi alle 18:30 tutti alla Montello, ciao.